Dicevo che da tutto quello che il Signore mi ha messo in cuore, avrei potuto concludere il culto, se meditato bene, con il succo praticamente del Salmo 121. Infatti io lo avevo intitolato, ma con lei non ci siamo neanche parlati, l'ho intitolato Lo Scudo, il culto di questa mattina, no? Scusa ancora un secondo. Quante volte, fratelli e sorelle, ci sentiamo presi da varie paure, da qualsiasi cosa che può destabilizzarci. E questo salmo è una cosa veramente straordinaria, perché mette in evidenza non solo la nostra debolezza, ma mette in evidenza veramente chi è il Signore per noi. Il Signore per noi è uno scudo. Quando dice questo Davide, che dice veramente attorniato da tutti i suoi nemici, dice: da chi mi verrà l'aiuto? Alzo gli occhi ai monti, da chi mi verrà l'aiuto? Da chi? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Ecco, è un salmo meraviglioso e Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco colui che protegge Israele, non sonnecchierà, non dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra, egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, nella notte la luna. Il Signore ti preserverà da ogni male e egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci, quando entri, ora e sempre. Fratelli e sorelle, per realizzare questo, ma adesso andiamo avanti, perché poi leggiamo Romani 13, cosa che abbiamo già letto, Romani 13, i versetti dall'11 al 14. Venga chiunque vuole.
E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quanto credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie o ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri.
Qui ci richiama ancora una volta. Se non siamo consci del momento cruciale, il momento cruciale è sempre, non è che adesso è il momento cruciale perché viviamo nel 2013, il momento cruciale è sempre, sempre un momento cruciale, il momento che tu appari alla presenza del Signore, quello è un momento cruciale, un momento cruciale nella quale conviene che noi riflettiamo, perché la notte è avanzata quando abbiamo messo via quello che è stato il nostro passato. E leggiamo ancora un'altra cosa, sempre che ha a che fare. Andiamo nel capitolo di Efesini, l'abbiamo letto tante volte, ma lo rileggiamo. Capitolo 6, i versetti che vanno dal 10 al 20. Altro volontario.
Del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi e rivestitevi della corazza della giustizia. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunzi francamente come conviene che ne parli.
Carissimi, è inutile ripetere la potenza della parola di Dio che emerge chiaramente da queste parole. I consigli sono sempre gli stessi, sempre quelli di rivolgerci al Signore, di avere fede, fiducia in Lui. Allora, vi leggo ancora in Apocalisse, leggiamo un attimino, vado io al capitolo 3, lo conosciamo anche molto bene, vi dico allora, versetto 19 e il 20. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, poi meditiamo su questo. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Allora, fratelli e sorelle, un giorno è passato. Poi ne passa ancora un'altra. Una predicazione è passata, poi ne sono passate ancora delle altre. Le cose vanno e vengono. Io guardo negli anni il mio volto e parlo per me, il mio volto che muta. Guardo le foto di una volta, guardo quelle di adesso, mi guardo allo specchio e dico qua c'è qualcosa che sta inevitabilmente cambiando. Le rughe crescono attorno al mio volto. Le cose e le persone cambiano attorno a me. Mi sembra di percorrere un incredibile viaggio. Questa è l'impressione che ho. Tutto passa, però c'è qualcosa che ogni giorno si rinnova, che non muore, anzi che mi consola, ogni giorno. E questa cosa, fratelli e sorelle, è questo dono della fede. È un dono grande. E il dono della fede viene dato assieme al dono del ravvedimento. Ed è una cosa molto importante. Questo è quello che mi lascia sereno nonostante tutto passi in questo modo. E nessuno di noi ha il potere, in nessun caso, di fermare neanche un secondo. Però, vedete, cari fratelli e sorelle, non è così per tutti, cari fratelli. Vedo che la fede per molti è un ombrello che può mettere al riparo da future sciagure qui sulla terra. Diciamo, molti vedono il Signore come un ombrello, come un qualcosa che li possa proteggere, giusto come si fa con i vari santi della Chiesa Cattolica. Cioè, io speriamo che me la cavo con tutto quello che mi sono programmato nella mia testolina, no? Ma questa, cari fratelli e sorelle, non è la fede. Questa non è la fede. La fede invece c'è scritto che è più preziosa, è questo che io mi chiedo, se non mi accorgo, la cosa è più preziosa dell'oro che perisce. Così sta scritto. Allora, se noi abbiamo un tesoro così grande, io riscontro nel tempo che molti che conosco continuano a portarsi dietro dei problemi che sono lì, che non vengono risolti. Allora il problema qual è? Se io ho un tesoro così grande e sono certo che nessuno potrà portarmelo via, non vedo perché dovrei vivere nella paura, non vedo perché io dovrei continuare a comportarmi come i pagani e anche in modo molto sconvenevole, no? Visto che è il momento cruciale è quello nel quale noi ci rendiamo conto che c'è una realtà spirituale, vera, che ci sono delle differenze abissali con tutte le altre fedi. La nostra, l'abbiamo detto tante volte, non è la fede in una religione, è la fede nell'Iddio vivente e vero. Per la prima volta, in combinazione ieri, chiacchierando, perché si chiacchiera, per la prima volta ieri mi è venuta una frase, così, chiacchierando con mia moglie, mi è venuta una frase dal cuore, così, spontanea, e le ho detto, io però sono un uomo di fede. Ho detto, io però sono un uomo di fede. Che significa? Gli altri non lo sono? No, io penso, per quel che sono io, quel che sono gli altri fratelli, ognuno deve sapere quello che è lui personalmente. Io però sono un uomo di fede. La fede, fratelli e sorelle, contraddice la ragione. La contraddice. Essa travalica la realtà. È una cosa che va al di là. Io nella mia vita ho avuto queste esperienze da parte del Signore, contro ogni logica e contro ogni ragione. Poi la realtà è un'altra cosa, non importa, ma io sono un uomo di fede e io spero ogni cosa, perché la fede e l'amore si io ho fede nel Signore, comunque vadano le cose. Il mio futuro dipende da Dio, questa è la certezza che contraddistingue chiunque crede. Se così non fosse, con il passare dei miei giorni, come ho detto prima, sarei colto da spavento. Sarei colto da spavento perché? Perché vedrei la mia fine avvicinarsi coi miei occhi ogni giorno di più. Può essere che io mi sbagli, cari fratelli e sorelle, ma molti ancora inciampano nel proprio io. Molti ancora inciampano nel proprio io, inciampano nei propri pensieri. E cercano in ogni modo di risolvere la questione da soli, cercando questo, con questo la propria soddisfazione personale e quella di essere comunque, in ogni caso, in tutti i campi, in ogni cosa, approvati dagli altri. I profeti si isolavano e andavano nel deserto. Lì non c'era distrazione, lì non c'era distrazione, ma un silenzio assordante, che non poteva non portare alla meditazione. Infatti i profeti andavano, si isolavano e avevano un contatto forte, no? Perché per forza di cose, non essendoci nessuna distrazione, tu sei più portato, capisci? A interrogarti, a parlare, ad essere più vicino a colui che ha creato ogni cosa. Oggi, noi posti vicino al deserto, moriremmo di paura, cari fratelli e sorelle, perché forse troppo soli con noi stessi. E invece il Signore ci chiede proprio quello, ci chiede di essere soli con noi stessi per poter meditare, per poter pensare a Lui, per poter pensare veramente a noi, chi siamo veramente, e per poterci relazionare in santità con il Signore, rendendoci conto di tutte. Io, c'è scritto, il profeta dice, sono nato tutto nell'iniquità, tutto quanto sono nato nell'iniquità. E quando mi rivolgo al Signore, so che i miei pensieri, anche quando prego, sono impuri, anche se dico delle belle cose. Perché purtroppo io sono un uomo, dalle labbra impure, come diceva Isaia, il quale aveva le rivelazioni di Dio e che grande profeta. Ecco, l'andare nel deserto ci porta a questa consapevolezza. Ma il problema è che nel deserto si può avere anche paura, perché si ha paura di restare soli. Eppure noi abbiamo questo bisogno per poter gridare a Dio quanto siamo increduli, quanto siamo fragili. Quanto siamo increduli e quanto siamo fragili. E ricordatevi che queste parole non sono una giustificazione. Non sono una giustificazione per dire quanto siamo increduli. Oh, come siamo fragili. Ma allora va tutto bene. Invece no, non va proprio bene per niente. Queste cose si dicono nelle chiese che vogliono consolare le persone. La Signore ci consola non ingannandoci, ci consola dicendoci la verità, che è una cosa diversa. Inutile che star lì e dire... Oh, come sono incredulo. Sì, sono incredulo e allora mi compungo di questo. Non è che sono incredulo e va bene. Come sono fragile. Certo, questo è una presa di coscienza. Quanto sono fragile. Ma questo non significa, quanto sono fragile. Lo so che sono fragile. E allora posso continuare in questa fragilità. Sono fragile. Questo è una consapevolezza, non è una giustificazione, come per tanti anni in tanti posti non stiamo a fare gli elenchi di cosa lo sappiamo. Ma l'uomo è fragile, ma l'uomo è debole, e quindi. Questo è una cosa molto pericolosa, questo modo di dire queste cose. Diciamo la verità constatandola, contemplandola. Gesù, cari fratelli e sorelle, è venuto per far questo, cioè Egli è venuto per darci questa forza, per proteggerci, come abbiamo letto nel Salmo prima, ci dà questo grande conforto. Gesù è venuto per questo, Egli bussa ancora alla porta del nostro cuore, ancora oggi. Perché? Perché molti di noi ancora sono nell'incredulità, anche se... Purtroppo sì, perché non è che è così. Sai, è un problema questo, perché l'incredulità è un problema. Allora Gesù è venuto per questo. E ricordatevi che Egli bussa ancora oggi alla nostra porta. Bussa, perché bussa? Perché c'è un momento nel quale Egli deve entrare e cenare con noi, e noi con Lui. Cioè, capisci? Ora, se questo è vero, è ovvio che i frutti si vedono dall'albero, no? È una cosa normale. Quindi, non è che dobbiamo tanto facciarci la testa o raccontarci delle menzogne fra di noi. Noi ce le possiamo contare, ma al Signore queste cose noi non le possiamo raccontare, perché il Signore ci conosce fino in fondo. Ma per poter sentire la sua mano che picchia alla porta, il Signore è lì che picchia, continua a picchiare alla porta, deve cessare il rumore, cari fratelli e sorelle, deve cessare il rumore delle baldorie, il rumore assordante di voci che ci siamo creati noi, perché abbiamo bisogno, se restiamo soli abbiamo una paura terrificante, paura incontrollata di ciò che potrebbe avvenirci se mi succede questo, se mi succede quello, e se succedesse, caro fratello, cara sorella, non è il tuo potere quello che ti succede. Abbi fiducia nel Signore e mettiamo in pratica il Salmo 121. Vedete, l'inganno è il grasso del benessere che arriva a tapparci le orecchie. Cioè, noi ci riempiamo anche di tutte queste cose, e così si formano quei tappi che impediscono che la voce del Signore, e non solo, impediscono che il bussare alla porta del Signore giunga finalmente e in fondo al nostro cuore. E per dire, di là, qui c'è Baldoni, di là c'è qualcuno che bussa, ma è l'unica persona veramente alla quale io dovrei aprire la porta. Molti qui ancora oggi schiatterebbero dalla paura per un piccolo mal di pancia. Schiatterebbero dalla paura per un piccolo mal di pancia, terrorizzati da un piccolo mal di pancia. Non dico una cosa grave, un piccolo mal di pancia. Questa non è la fede, cari fratelli e sorelle. Questa non è la fede vera, ma questo è un surrogato di nozioni infarcito dalla propria supponenza. È un surrogato di nozioni, cioè di cose che abbiamo imparato nel tempo, condito con la nostra scienza, la nostra intelligenza, il nostro modo di fare i conti con le cose di Dio. Eppure, vedete, non c'è un altro scudo che spegni i dardi infuocati di Satana. Non c'è un altro scudo. Abbiamo letto qui, e voglio rileggere, siete dunque saldi, state dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. La verità. Non, il surrogato non è la verità. Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia. Mettete come calzare i vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Ma io vedo tanta gente che dice di essere credente, ma di quale pace stiamo parlando? Di quale? Di quale pace? Vedo persone con tutti i loro santi problemi. È così. Prendete oltretutto ciò lo scudo della fede, vedete? Lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del male. Eppure non c'è un altro scudo se non quello della fede totale nel Signore. Ma ripeto, l'abbiamo sempre detto, la religione è un surrogato, cioè tu hai 100 euro in tasca ma sono falsi, sono proprio come quelli veri, ma purtroppo sono falsi. Nel momento che devi pagare ti arrestano, perché non sono validi. Non so se è difficile quello che sto dicendo. Allora, se Gesù non è ancora venuto a cenare con te, è semplicemente perché non gli apri la porta. Il problema è tutto lì, solo perché tu non gli apri la porta, perché tu non vuoi sentire. Sei troppo occupato, sei troppo occupato. E se non hai occupazione, te le vai a cercare le occupazioni, capisci? Te le vai a cercare perché così... cioè qualcosa ti prende, tutto il tempo ti prende, e tu ti senti soddisfatto, sei occupato e sei stancato. Pure la radio, il televisore, sono tutti accesi, i cellulari squillano tutti assieme. Il delirio della vita moderna, avrebbe detto qualcuno. Questo delirio ti prende, continui ad avere tante cose da fare perché ti fanno star bene, si fa per dire, sapete quando si prende la pastiglia contro l'ansia? O meglio, allontanano il pensiero del deserto, perché il problema è quello, perché quando restiamo soli, il problema è il deserto, abbiamo paura. Abbiamo paura perché siamo soli, quindi non sento più nessuno, non sento... Mentre Gesù bussa sempre di più, con più insistenza, alla tua porta. Bussa sempre più forte alla tua porta. Ma tu sei troppo occupato, forse hai sentito bussare e pensi che qualcuno sia alla porta, ma non apri ancora. Perché se non apri, dici, tanto gli aprirò domani, bussa, lo vado dopo ad aprire, boom, c'ho tempo, bussa, dopo. Sono anni che Gesù bussa alla tua porta, con i culti, con le preghiere, con ogni mezzo, ma tu non apri. perché sai di essere nudo davanti a Lui e ti vergogni, perché sei in disordine. Verrà il giorno, cari fratelli e sorelle, verrà. Il giorno verrà che Egli busserà da un'altra parte, però. Busserà da un'altra parte, perché sa che tu non vuoi aprirgli la porta per non cambiare, perché questo è il vero problema. La nostra lotta è questa, per non cambiare, per non voler cambiare, per non far morire il vecchio uomo, perché la verità è questa. Perché il tuo ragionamento del quale ti ripari è proprio quello che ti condanna invece, è proprio quello che farà diventare la tua fede un fallimento e ti allontanerà da Lui. Noi non siamo migliori degli ebrei, e lo abbiamo detto tante volte, ai quali Gesù dice: quante volte ho voluto raccogliere sotto le mie ali, raccogliervi come la chioccia raccoglie i suoi pulcini, ma voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Ripeto, come vi avevo detto in questi giorni, quest'anno ho meditato di nuovo. Non perché io sono uno scienziato, perché sono un poveraccio che merita come dovrebbero meditare tutti. Non è che io merito, gli altri no. Ma io faccio le mie considerazioni, le mie meditazioni. E ho pensato quanto poco noi diamo al Signore, facendo il paragone con loro. Non importa se sono... hanno zelo, ma senza conoscenza. Ma questo zelo c'è. E invece noi abbiamo conoscenza, ma senza zelo. E questo è un vero problema. Verrà il giorno, anzi è già venuto, e i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, non con le chiacchiere, in spirito e verità. Che cosa aggiungere a queste meravigliose parole del Messia? Cosa possiamo aggiungere? Gesù dice: i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Cioè, non è che sono cose che me le invento io, che sono troppo esagerati, io sono esagerato, capisci? Non è io come altro, cioè la parola di Dio mi sembra un po'... no. Basta, fratelli e sorelle, comportarsi come dei bambini, sballottati da ogni vento di dottrina, o meglio, da ogni nostro pensiero, che potrebbe essere così, potrebbe essere così. Apri la porta questa mattina a Gesù. Diventa una persona nuova, grazie a Lui. Oh, queste cose entrano, non stanno fuori dalla porta, non è che... grazie a Lui. Perché purtroppo, di nuovo io vedo poco, se non che pensi che questa sia la verità. L'unica novità è questa, che tu pensi che tutto questo sia la verità, ma che tu lo pensi. Ma va benissimo che tu lo pensi, e che tu credi anche che sia la verità. Non è che non credi che sia la verità, ma questo non basta. Questo non basta. Non basta sapere che Gesù è la porta, ma devi aprirgli. Devi aprirgli, e c'è bisogno che Egli entri per cambiare la tua vita, per inondarti di luce, come sta scritto. Egli ti inonderà di luce. Ma quando? Quando entra veramente. E tu sei una persona trasformata, altrimenti tu sei un vecchio uomo o una vecchia donna, infarcito di nozioni bibliche, ma non c'è nessun beneficio nella tua vita. Gesù non è entrato nel tuo cuore, nella tua vita, per cambiarti. Lasciati cambiare dal Signore, ascoltami. Ci hanno insegnato che bisognava avere una buona e corretta opinione della verità. Ci hanno insegnato che bisognava avere una buona e corretta opinione della verità. E ciò sarebbe bastato per sentirci giusti, per sentirci al riparo. Ma non è così. Se hai aperto la porta a Gesù, egli è entrato nella tua vita e ha spazzato completamente la tua aria con il suo ventilatore. Se questo è vero, se questo è vero, e questo non lo posso decidere io, questo lo decide ognuno di noi, come io non ho il potere di convincere nessuno. Non inganniamo il nostro cuore, sappiamo che vorremmo credere. Questo è. Noi siamo qua perché sappiamo che vorremmo credere, ma non crediamo. No, noi crediamo solo quando siamo trasformati. Crediamo solo quando Gesù è entrato veramente, l'abbiamo fatto entrare. Se no sarebbe assurdo che egli dicesse: io sono alla porta e picchio. Chi apre? Chi mi apre, io entrerò, cenerò con lui ed egli con me. Quindi vorremmo credere, ma non crediamo. Perché? Perché crediamo più a ciò che vedono i nostri occhi. Ciò che vedono i nostri occhi, questo è quello che crediamo. Ma questa non è la fede, cari fratelli e sorelle, perché la fede è dimostrazione di cose che non si vedono. È certezza di cose che non si vedono, di cose che si sperano. Questa è la fede. Non possiamo contraddire la parola di Dio, che dovremmo conoscerlo ormai a memoria. Questa non è la fede, ma è una supposizione di fede. Noi supponiamo di credere. E sapete, cioè qua non c'è la solita solfa che ci diciamo le cose e poi ce ne andiamo beati e tranquilli. E io un lavoro diverso per il Signore non riesco a farlo, cioè quello di raccontarci delle cose. Finché il Signore mi aiuta a scavare, scavo, e dopodiché ognuno scavi da solo. Insomma, questa è la questione, non è così semplice. Il Signore dona alla Chiesa, fa dei doni, e io penso che questo sia un dono. Ma altrimenti, ripeto, io venire qua e contarcela, vado a messa e faccio prima, tanto cambierà ben poco. Cambierà la forma, cambierà il pensiero, ma la sostanza sarà uguale. Infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Se io guardo con gli occhi il versetto 10 della pagina che avete a fianco, alla sinistra, quindi al capitolo 5, dice: comportatevi come figli di luce, perché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Ma dice: perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Queste cose o sono vere o sono false. O sono vere o sono false. In fondo, in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Certo che eravamo tenebre. Se uno si rende conto, dice: ma io chi ero? Ero il buio più pesto. Nella mia infanzia cos'ero? Ero il buio più pesto. Perché non conoscevo la luce del Signore. Ma il Signore ha vegliato lo stesso su di me, perché io un giorno lo conoscessi. Basta ingannare noi stessi. Ora, bandita la menzogna, c'è scritto: ognuno dica la verità al suo prossimo. Ma prima del tuo prossimo è meglio che tu la dica a te stesso. È inutile che vada a dire la verità al mio prossimo se non la dico a me stesso. Io la devo dire prima a me stesso. È inutile. Ogni cosa deve essere... Non di meno c'è scritto: ama il prossimo tuo come te stesso. Perché? Se non ami te stesso, cioè come fai ad amare il prossimo? È una cosa veramente becera e assurda. Non ha senso alcuno. Quindi ama il prossimo tuo come te stesso. Se tu non ami te stesso, non puoi amare il prossimo. È una finzione assoluta. Come dire, se tu non ami il Signore, non puoi amare il prossimo. Con le cose e viceversa. Basta ingannare noi stessi. Ora, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Se la fede in Cristo non ti ha ancora cambiato, vuol dire che non è fede. Cioè, o meglio, non è la fede quella che intende il Signore. È un'altra cosa. È il famoso surrogato, sono i famosi 100 euro, ma che sono falsi. Sono uguali, identici, ma sono falsi. Allora apri la porta a Cristo, cena finalmente con Lui. Egli ti inonderà di luce, spazierà via le tue paure e il suo aiuto verrà, perché egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Che bello questo. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male. Egli proteggerà la tua anima. Io mi chiedo certe volte, Signore, quanta paura ho, quanta paura avrei, veramente, quanta paura, morirei di paura se il tuo spirito non mi confermasse che questo è vero. Morirei di paura. E invece vivo di consolazione, perché le promesse di Dio si rinnovano, ma c'è bisogno che Lui entri nella nostra vita una volta per tutte, e perché Lui vuole avere un rapporto con noi, quindi cenare con noi e noi con Lui. Spogliamoci del vecchio uomo che non porta a niente. E senza questo, fratelli, io non ho la bacchetta magica per garantire né promettere niente a nessuno. Se Gesù non entra nella nostra vita, c'è scritto che chi crede è salvato. Chi crede è salvato. Non chi crede, chi paga quei 100 euro falsi, fratelli e sorelle. 100 euro devono essere veri, devono valere veramente. Quindi la nostra fede deve valere, non può essere un surrogato, un qualcosa di uguale, ma purtroppo non è quello. Ci benedica il Signore e faccia in modo che la sua parola questa mattina sia penetrata. Che ognuno mediti su questo. Ora io sto alla porta e picchio. Se uno apre, io entrerò e cenerò con lui. Oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. Amen.